La tagliatina di pollo a Milano fa al forno da Esiera.
Piastra e non si discute.
La tagliatina, ma cotta lenta lenta.
Alla Coop ci sono i prezzi pop.
Tagliatina sottile di pollo Coop per tutti a soli 6,99 euro al chilo. Da polli allevati senza uso di antibiotici. Fino al 15 marzo. La Coop sei tu.
Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la prima della settimana, e i temi, il tema di questa giornata economico-finanziaria, nel senso che è un unico tema che cercheremo di declinare nelle sue varie sfaccettature, ossia che cosa sta succedendo ed è successo sui mercati dopo il fallimento, di cui avevamo già parlato, della Silicon Valley Bank. La domanda non è retorica, nel senso che adesso analizzeremo intanto, e andando con ordine, che cosa ha portato al fallimento della Silicon Valley Bank, perché però, questo risulta abbastanza strano, si vada a vendere anche in Europa, ci sono delle regole diverse in Europa, Basilea 3 ha delle regole molto più stringenti, adesso vi arriveremo, e quindi capire se è stata la classica, quella che chiamano gli americani panic selling, ondata di vendita da panico, nel senso che le borse sono arrivate oggi a perdere oltre il 4% Milano, perché Milano è la peggiore, perché pesano di più gli indici bancari da noi, adesso perde il 3,27%, Parigi perde il 2,30%, Francoforte il 2,5%, ma erano arrivate a perdere anche del 3%, Londra il 2,5%, adesso l'America invece è positiva e ci si attende, già lo vediamo, una riduzione dei cali, per esempio a Milano appunto siamo meno 3,20% rispetto a oltre il 4%, con tra l'altro però sospensioni anche dei titoli bancari. Sui titoli bancari chi perde di più in questo momento? BPER l'8,50, Unicredit il 7,80, Banco BPM meno 7%, Banca Mediolanum meno 6,80, Intesa meno 5%, Fineco meno 5% anch'essa. Tra i non bancari va male Saipem meno 6,15%. Ma dicevo, il vero tema di fondo che cercheremo di analizzare è capire perché si vada a vendere in maniera così massiccia anche le banche europee, anche le banche italiane. Perché lo dico? Perché insomma, se andiamo ad analizzare quello che è successo, le regole europee non permettono a nessuna banca di avere un'esposizione così forte su un singolo settore e di investire nel lungo termine e quanto raccolto dalle start-up. Cioè, gli Stati Uniti avevano perso più in precedenza, questo può spiegare il fatto che abbia aperto leggermente positiva tutta l'America, e poi negli Stati Uniti c'è la speranza che le vendite si stanno concentrando e si concentrano più sulle banche regionali, mentre le perdite sono più limitate sulle grandi banche, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America. Poi c'è un altro ragionamento che viene fatto, e cioè di fronte a questo la banca centrale americana, la Federal Reserve, continuerà a alzare i tassi in questo modo o magari a marzo, cioè adesso, li alzerà di mezzo punto e non di 50 punti base. Non è sicuramente colpa della Fed, ma è, diciamo, la posizione in cui si era messa questa Silicon Valley Bank ha fatto sì che non abbia retto al rialzo del costo del denaro, e uno dei motivi, non è la colpa, se no dovrebbero saltare tutte le banche. Problema è che se tu, adesso la dico male ma poi la richiariremo, fai che cosa? Ti concentri solo su un settore, in Europa, Basilea 3, le banche vigilate dalla Banca Centrale Europea non possono investire più del 10% su un unico settore, perché c'è un rischio poi sistemico, c'è un rischio settoriale, scusatemi, se quel settore prende una scoppola tu hai un'esposizione troppo alta. In secondo luogo non puoi fare questa operazione cioè, gli errori sono stati due sostanzialmente. La prima, il primo errore, che Silicon Valley Bank legata a doppio filo all'industria tecnologica e alle start-up californiane, si era specializzata nell'essere la banca dove le start-up depositavano i soldi ricevuti dagli investitori di venture capital. Cosa vuol dire? Quando tu hai una start-up raccogli i soldi di fondi, che si chiamano fondi di capitali di ventura, che appunto scommettono, sono per forza fondi a rischio, perché sono quelli che scommettono su un'idea, su una start-up, e sappiamo che una percentuale bassa di queste poi riesce a diventare i famosi unicorni o comunque una start-up di successo. Però i fondi, i venture capital, hanno questo come missione, mettono capitale di rischio nella scommessa che poi appunto il rischio preso possa trasformarsi in un successo. E allora cosa faceva questa banca? Raccoglieva i soldi che queste start-up avevano ricevuto dai loro investitori. Prendiamo, tu hai un'idea, ti do 2 milioni di euro per svilupparla. Questi 2 milioni venivano, 2 milioni di dollari in questo caso, venivano depositati nella Silicon Valley Bank. Che cosa è successo? Che dopo 4 anni di fortissima crescita di questi depositi, pensate che erano arrivati a 220 miliardi di dollari i depositi messi in Silicon Valley Bank da queste start-up, con un più 200% negli ultimi 4 anni, i tassi di interesse hanno iniziato a crescere e a questo punto tu dici cosa c'entra? Allora, il primo problema è che tu hai messo soldi in un settore che, come abbiamo visto, poi è andato in grande rallentamento, non solo le start-up, tutto il settore dell'high tech, e quindi eri molto esposto, eri esposto praticamente solo lì. L'aggravante è che la Silicon Valley Bank aveva questa tradizione poco virtuosa di prendere i soldi raccolti appunto sul breve, su queste start-up, e di investirli a lunghissimo termine, cioè la maggior parte dei 211 miliardi era investita a fine del 2021, e i 120 miliardi erano investiti su titoli di Stato americani, Treasury Bond, a scadenze lunghissime. Addirittura a fine 2022 in un portafoglio di obbligazioni da 91 miliardi, che era iscritto a bilancio per essere tenuto fino alla scadenza, quindi rimborsato alla pari. Che cosa è successo nel frattempo? Che loro avevano investito sulle obbligazioni americane in anni precedenti, a lungo termine. I tassi però nel frattempo sono saliti, quindi la conseguenza è di ridurre il valore del tuo investimento, perché le nuove obbligazioni rendono di più delle vecchie. Adesso il meccanismo è un po' diverso, perché tu, se mantieni fino alla scadenza, vieni rimborsato alla pari. Però è quello che succede nel frattempo. Faccio un esempio: le obbligazioni da 91 miliardi detenute a fine 2022 erano iscritte a bilancio come 91 miliardi investiti in titoli di Stato americano in lunghissima scadenza. Peccato che il valore reale fosse già sceso a 76 miliardi. A quel punto che cosa succede? Succede che arrivano richieste delle start-up, dei clienti, di ritirare i soldi. Perché? Perché il mercato si è fermato, non sta più pompando come prima sulle start-up, il più 200%, ma l'abbiamo visto in tutta l'economia digitale, pensate ai grandi colossi delle tech, che licenziamenti hanno dovuto fare. Quindi queste start-up che avevano lì depositato i soldi iniziano a chiedere un po' di soldi indietro, perché non riescono, hanno più difficoltà a raccogliere nuovi finanziamenti. E iniziando a chiedere i soldi, e abbiamo scoperto che poi una cifra bassissima, solo il 9% era assicurato di questi depositi, quindi una follia, ma comunque iniziando a chiedere i soldi si è creato un disallineamento tra le richieste del denaro dei clienti, delle società, e la liquidità della Silicon Valley Bank, che era sempre minore perché valeva sempre meno, diciamo così, l'investimento fatto in titoli di Stato, visto che continuavano a aumentare i tassi e quindi il rendimento dei nuovi titoli di Stato americani. A questo punto si arriva al finale, poi lo racconterò di nuovo. L'8 marzo annuncia la vendita di un portafoglio di titoli da 21 miliardi di dollari, cioè li colloca sul mercato e incassa una perdita secca di quasi il 10%, di 2 miliardi di dollari. A quel punto annuncia anche la vendita di 2 miliardi e 250 milioni di nuove azioni per raccogliere capitale, e a quel punto salta il, diciamo così, il giocattolo. Ora, da questo punto di vista ci sono stati altri casi, è fallita anche la Signature Bank negli Stati Uniti, però lì lavorava sul mondo delle cripto e la terrei fuori in questo momento. lì c'è tutto il tema dell'andamento delle criptovalute, però mentre negli Stati Uniti il Tesoro e la Federal Reserve hanno annunciato domenica sera la mossa più importante, cioè che garantiranno tutti i depositi, anche quelli sopra i 250.000 dollari, perché questo è il limite entro il quale sono assicurati dalla Federal Deposit Insurance Corp. Ma soprattutto è importante perché assicurare i depositi anche sopra i 250.000 dollari vuol dire non creare il panico nelle imprese. Erano pochi i correntisti, diciamo così, che avevano quel livello. Molte invece le imprese che avevano depositato appunto centinaia di migliaia di euro a testa e anche milioni a testa per un totale appunto di 220 miliardi, e questo è stata l'iniziativa con cui l'America ha cercato di tamponare l'effetto domino, l'effetto stampede, la corsa agli sportelli, sono tutti garantiti. La domanda di fondo poi che resta in questa analisi divisa tra che cosa è successo, che cosa ha fatto l'America e che cosa sta succedendo in Europa è perché tu vai a vendere anche le banche europee. C'è una, se vogliamo, c'è più interesse, ha più senso andare a vedere quello che sta capitando in Gran Bretagna, perché c'era un'esposizione più forte nel continente, l'esposizione più forte di Silicon Valley Bank ce l'aveva proprio in Gran Bretagna, ma poi risposta su un insieme di progetti sul solare, sulle rinnovabili, non solo start-up, c'erano anche progetti, finanziamenti a centinaia di produttori di vino della Sonoma e della Napa Valley che avevano depositi e finanziamenti in Silicon Valley Bank. 3 miliardi erano impegnati sul clima e la sostenibilità, aveva 1550 aziende del settore, mi riferisco sempre alla Silicon Valley Bank. Ma per non dire della beffa che Forbes, la rivista famosa di finanza, l'aveva premiata a fine febbraio per la qualità e la solidità dei servizi, aveva una sola A, e l'amministratore legato, che poi si è scoperto di avere venduto 3.700.000 azioni pochi giorni prima del crack, aveva fatto dichiarazioni sulla tenuta eccezionale del gruppo fino al 1 marzo, però purtroppo questo l'abbiamo già visto nel passato. Dicevo, al di là della mossa americana, l'esposizione più forte era, da quello che abbiamo visto, in Gran Bretagna, ma non si capisce perché delle vendite, se non per una forma di imitazione, di corsa a non restare col cerino in mano, perché le banche con più 10 miliardi di attivo in Italia, in Europa, nell'area euro, sono sottoposte a Basilea 3 e quindi non possono fare, hanno una concentrazione settoriale che non va oltre il 10%, non puoi fare il giochetto di raccogliere 200 miliardi di depositi a breve e investirli a lunga scadenza per guadagnarci di più. Sono capaci tutti, se metti tutto quello che hai raccolto nel breve e andando a investire, non so, a BTP a 10 o Treasury Bond a 10-15 anni, ovvio che ci guadagni, a meno che nel frattempo la banca centrale, le banche centrali non aumentino il tasso di interesse. E questo è un guadagno che tu puoi immaginare se i tassi restano invariati. E quindi poniamo, l'obbligazione rende 2,5% perché hai dei tassi all'1, ma se i tassi ti vanno di riferimento al 4% e le obbligazioni nuove rendono il 5%, dico cifre così, è chiaro che quelle che tu hai comprato perdono di valore e quindi riducono il loro anche rendimento, perché ci sono nuove obbligazioni che rendono molto di più sul mercato. E dicevo, negli Stati Uniti invece Donald Trump nel maggio 2018 ha alzato da 50 a 250 miliardi di attivo il tetto per le banche considerate troppo grandi per fallire, e questa è stata una cavolata di Trump, non l'unica, ma è stata una cavolata, perché quel tetto era stato preso dopo la crisi finanziaria del 2008, il famoso Dodd-Frank Act, per mettere il maggior numero di banche possibili sotto il cappello della vigilanza, e si diceva sopra i 5 miliardi di asset, di investimenti, tu vieni considerata troppo grande per fallire e devi stare a un insieme di regole. In Europa le abbiamo già e si chiamano Basilea 3. Trump dice no, il tetto per essere dichiarata troppo grande per fallire è 250 miliardi, non più 50, e quindi la Silicon Valley Bank non ci finisce sotto, perché ne aveva 220 di miliardi di asset. E si è dimostrato però che era anche anch'essa troppo grande per fallire, visto che il governo Biden è intervenuto al volo, tra virgolette, già domenica sera, nel garantire tutti i depositi di quella banca, non solo quelli fino a 250 mila dollari. E quindi ci sono responsabilità a vario livello, ma resta la domanda di fondo: perché si va a vendere anche banche in Europa se l'Europa, per fortuna, si era data già delle regole ben più stringenti anche dopo il crack Lehman Brothers del 2008. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube. Allora, vedo molti messaggi, qualcuno mi parla del giorno della marmotta, no, adesso io, per carità, io non vedo la stessa cosa, tanto la domanda l'ho capita anch'io, siamo di nuovo a una vigilia del 2008, allora, da quello che vedo, no, nel senso che nel 2008, ricordiamoci, nel 2007 salta Bear Stearns, e poi nel 2008 salta Lehman Brothers per lo stesso motivo: hai prestato soldi senza le garanzie, lì erano dei prestiti fatti dalle banche, i mutui subprime, potremmo tornare indietro, il patto scellerato faustiano tra Wall Street e la politica, per cui per non impoverire la classe medio-bassa anche americana, visto che la manifattura si stava spingendo sempre di più verso la Cina, questa è la teoria, insomma, Wall Street offre una possibilità unica alla politica, far finta che la classe media bassa americana non si sia impoverita e possa continuare a comprare casa, a comprare frigorifero, a comprare automobile a rate, a mutuo. Okay. E per far questo però chiede in cambio di non essere vigilata, e tutta la vigilanza su questi prestiti, invece che andare alla Federal Reserve, va alla SEC, che è la Consob americana, anche perché la teoria famosa era: sono strumenti così complessi, derivati, i credit default swaps, che ricapiranno solo in mille. Abbiamo anche quel pezzo, adesso lo riprendo, su di Gordon Gekko, però era il denaro non morde mai, non dorme mai. Ma lì c'era stata un'assunzione di rischio enorme da parte delle banche, dando prestiti a famiglie americane che, finanziando il 90% della casa, a famiglie che non erano in grado, a cui bastava pochissimo per non essere in grado di pagare la prima rata, e questo credito l'avevi dato così a cuor leggero perché tanto non te lo tenevi tu in pancia, lo andavi a spacchettare, a rigirare, non so, se avevi prestato 1.000 euro a Barisoni, che era molto a rischio di non ridarteli indietro, e gli avevi pagato il 90% della casa, tanto quei soldi li spacchettavi, li davi a altri 10 soggetti e quindi andavi a diluire il tuo rischio e potevi fare 10 Barisoni invece che un Barisoni come prestiti a rischio. Ma quello era all'aver riempito le banche di carta tossica, tant'è che mi ricordo le frasi: ah, non sappiamo cosa è successo, le banche non si fidavano le une delle altre perché non sapevano cosa aveva in pancia quell'altra banca, ed è andato in tilt il sistema. Qui mi sembra che si stia parlando di una banca che ha fatto delle cose che in Europa non è possibile fare, che si è assunta dei rischi, come scrive un ascoltatore, anche la casalinga di Voghera avrebbe evitato, e cioè raccogliere sul breve soprattutto da un settore e investire sul lungo immaginando e guadagnando sulla differenza dei rendimenti, non considerando, questa mi sembra la follia, che le banche centrali, continuando a aumentare i tassi di interesse, avrebbero fatto perdere a te un investimento fatto anni prima. Allora, adesso arriveremo a tutta l'analisi della giornata. Volevo dare le altre notizie in breve. La borsa ve l'ho già raccontata, no, non sta migliorando, guardatemi, Dow Jones adesso è a 0,41, Milano adesso è di nuovo meno 3,80, Parigi meno 3, Francoforte meno 3, non sta migliorando nulla, Londra meno 2,30. Dunque, andiamo avanti con le altre notizie, se no oggi non riesco a fare null'altro. Petrolio in calo dell'1% a $75, Brent 81. Il Brent era sceso anche dopo le turbolenze finanziarie, aveva perso il 5%, era sceso anche sotto gli $80 oggi, e il WTI aveva perso un altro 5% a $72, adesso hanno recuperato in parte. Per quello che riguarda il gas, oggi siamo a 51 euro al megawattora, un anno fa eravamo a 67. Il prezzo dell'elettricità oggi è al PUN, prezzo del mercato libero, 145 euro, un anno fa era 307, quindi insomma si mantengono prezzi nell'elettricità alla metà rispetto a un anno fa, e nel gas comunque oggi, anche se la variazione è minore, siamo intorno a un 30% in meno rispetto a un anno fa. Interessante oggi quello che ha annunciato il responsabile di infrastrutture delle nuove energie di Airbus Zero, in un convegno organizzato da SEA, la società che gestisce i aeroporti milanesi. Ha detto che Airbus ha fatto grandi progressi sul fronte dell'aereo idrogeno e conta di mettere in servizio il primo aereo passeggeri nel 2035. Anche il country manager di EasyJet, Lorenzo Lagorio, ha detto che l'idrogeno è la soluzione più credibile, così come il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. L'idrogeno è la base dello sviluppo sostenibile, PNRR è compatibile con gli investimenti in infrastrutture a idrogeno. E a proposito di traffico aereo, il presidente dell'ENAC, l'autorità, Pierluigi Di Palma, prevede che quest'anno si supereranno i volumi del 2019, questo nella prossima estate, e tutti sono molto ottimisti sull'estate, gli enti del turismo, le associazioni degli agenti di viaggio, i dati che arrivano dalla Spagna, per un'estate che andrà a superare già quella eccellente del 2019, il record del 2019. Gli amministratori legati della SEA dicono che l'anno si è aperto bene, cioè l'INATE ha i dati ormai simili al 2019, Malpensa ancora un pochino indietro, ma c'è un miglioramento continuo. Allora, segnalo che l'agenzia di rating Fitch ha aumentato le stime sulla crescita mondiale al 2%, quello europeo 0,8%, la Cina, che ha fissato un obiettivo di crescita al 5%, ha definito oggi l'obiettivo non facile, raddoppieremo gli sforzi. Per quello che riguarda invece la notizia di carattere europeo che non c'entrano con il tema energia. Allora, in Gran Bretagna i giovani medici hanno iniziato uno sciopero di 3 giorni e stanno creando gravi disagi, chiedono un aumento della busta paga del 35%. Il cancelliere dello scacchiere, il ministro britannico Jeremy Hunt, mercoledì 15 marzo appunto presenterà il bilancio in Parlamento. Spostandoci in Francia, c'è un tema che riguarda gli scioperi di questi giorni e in particolare lo sciopero dei netturbini, che sta creando molti problemi a Parigi, cartoni ammassati sui marciapiedi, effluvi nauseabondi, spazzatura straripante, ci sono 5.400 tonnellate di rifiuti non raccolti fino a ieri, è il 7° giorno di sciopero degli addetti alla nettezza urbana contro la riforma che prevede l'aumento dell'età pensionabile in Francia da 62 a 64 anni, ma con una linea da qua al 2030, 3 mesi all'anno. Lo dico non per difendere Macron, ma perché è una riforma che è all'acqua di rose rispetto a quelle che abbiamo fatto in Italia, in Germania o anche in Spagna. Dunque, mi continuate a chiedere del mercato. Il mercato inizia a dubitare sia sulla stretta di 50 punti della Federal Reserve dopo quello che è successo alla Silicon Valley Bank e alle banche europee, sia anche su quella della Banca Centrale Europea, la metà ritiene che non alzerà di mezzo punto neanche la Banca Centrale Europea, ma solo di un quarto di punti. Bye. E anche il mercato porta i tassi dei rendimenti a calare. Tra l'altro che sono crollati i rendimenti di titoli di Stato di tutto il mondo, perché appunto scommettono che le banche centrali alzeranno i tassi o meno, non li alzeranno. Il Bund a due anni è calato di 44 punti, quello francese di 46 punti, il BTP ha avuto un calo nei rendimenti sempre a 10 anni di 29 punti. Quant'è lo spread? Beh, essendo calato più il rendimento dei Bund tedeschi di quanto sia calato il rendimento dei BTP italiani, lo spread è un po' salito, però 190 punti base. Per quello che riguarda invece alcune altre notizie, poi devo andare al meteo pubblicità, vorrei parlare un attimo della delega fiscale, della riforma fiscale, perché questa mattina era ospite a 24 mattino con Simone Spezza, Radio 24, il Presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, nonché responsabile dell'unità fisco del Dipartimento Economia della Lega, e mi riferisco a Alberto Gusmeroli, ha detto le nostre proposte sono molto diverse rispetto a quelle avanzate durante il governo Draghi.
È totalmente diversa da quella del governo Draghi perché, uno, non esiste riforma del catasto, quindi nessuna tassa in più sulla casa. Poi c'è una filosofia completamente diversa. Qui si combatte l'evasione in tre modi. Riequilibrio cittadino-fisco, perché attualmente è tutto squilibrato a favore del fisco. Semplicità, quindi via le complicazioni fiscali. Noi siamo il 128esimo paese al mondo in quanto a semplicità fiscale, quindi uno dei peggiori, e riduzione della pressione fiscale. Quindi è una filosofia, una visione completamente diversa dalla delega del governo Draghi, dove sostanzialmente si combatteva ancora l'evasione come si è combattuta nei 50 anni dall'ultima riforma del 73, cioè complicando la vita al cittadino e alle attività economiche. Il fisco diventa concorrenziale col sommerso, basse aliquote, una situazione di pace e di fisco amico e riduzione della pressione fiscale. Questa è un po' la logica. Quindi anche questa compliance per le attività economiche non elevate in termini di fatturato si innesta con la flat tax incrementale estesa ai dipendenti, con le tre aliquote, quindi si cerca di arrivare nell'ambito della legislatura alla flat tax totale per tutti, cioè cercare di sostanzialmente semplificare e ridurre la pressione fiscale. Si può tranquillamente modulare le tax expenditure, quindi questi sconti, senza bisogno di tagliarli. Dall'altro lato, ricordiamoci l'effetto che ha la semplicità fiscale e la riduzione della pressione fiscale. Faccio un esempio. La cedolare secca sugli affitti abitativi ha fatto scomparire completamente il sommerso degli affitti abitativi. Noi lo vogliamo estendere per gli affitti commerciali. La stessa cosa vale per tante casistiche, cioè sistemi semplici a bassa tassazione riducono il sommerso. Ecco perché nel tempo si può arrivare alla flat tax. Perché? Perché crescendo il gettito, pur riducendo la pressione fiscale, si possono finanziare tante cose che attualmente non si finanziano perché c'è sommerso.
Vabbè, staremo a vedere che riforma fiscale sarà. È chiaro il ragionamento che ha fatto, cioè ricordo un po' la curva di Laffer, o adesso, insomma, diciamo così, cioè tassando meno farà emergere il sommerso. È una scommessa nel senso che sì, bisogna capire, perché chi fa sommerso magari non ha intenzione di pagare le tasse neanche al 15 o al 20% se fa tanto nero. Ed è una scommessa. Spero che nella scommessa si guardino anche la tenuta dei conti pubblici. Ho capito benissimo il ragionamento, la curva di Laffer. Oltre a una certa tassazione, spinge le persone o a non pagare le tasse o a non fatturare, abbassi la tassazione e a un certo momento avrai da un lato maggiore fatturazione, dall'altro farai emergere, in questo caso nero, una curva di Laffer all'italiana. Il problema è capire che vantaggio hanno quelli che fanno nero rispetto a qualunque tassazione, no? Nel senso che, allora, l'esempio dell'idraulico, dell'elettricista, che finché non c'è il contrasto o il vantaggio mio nel chiedere la fattura, lui gli puoi mettere anche la tassazione al 15, al 20, se però poi l'offerta che ti fai, guardi, fattura è questo, è 100 euro, senza fattura è 80 euro, io non ho nessun vantaggio nell'avere la fattura, non so se questo farà riemergere o emergere quel nero. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ultima notizia, le compravendite di case nel secondo trimestre 2022 sono salite del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma è un dato vecchio, perché diciamo il secondo semestre 2022 non inglobava ancora tutti i rialzi dei tassi di interesse. Metti.
Steak burger alla piastra e via.
Cottura media e appaccante.
In padella è proprio buono.
Alla Coop ci sono i prezzi pop.
Steak burger fior fiore Coop per tutti. A soli 3,88 in confezione da 300 grammi. Da bovini allevati senza uso di antibiotici dallo svezzamento. Fino al 15 marzo. La Coop sei tu.
Focus Economia.
minuti. Dunque, abbiamo chiarito in apertura che il crollo della Silicon Valley Bank è stato dovuto, a mio avviso, in maniera molto diversa da quello che è avuto nel 2008, non a un eccesso di rischi, di aver prestato soldi con mutui subprime, poi spacchettando questi soldi prestati ad altre banche, quindi contagiando, inondando il sistema, ma è stato dovuto a due cose, tra virgolette, semplici. Uno, un eccesso enorme di investimenti, di prestiti, tutti in un unico settore. E mi riferisco al fatto che Silicon Valley Bank ha finanziato il 44% dei collocamenti, degli sbarchi in borsa di startup tecnologiche e sanitarie, sostenute dai venture capital nel 2022, e il 55% di tutti i collocamenti avvenuti nel 2021. Quindi la stragrande maggioranza li finanziava lei, con un rapporto strettissimo con i fondi di venture capital. Il 60% quasi di prestiti che aveva erogato, anche se era nota come società prestata, erano dati a società di venture capital e private equity, garantiti dagli impegni dei loro soci. Allora, poi addirittura il 14% da mutui a persone facoltose a clienti storici di Boston Private. Quindi, troppa concentrazione in un unico settore. Aveva raccolto fino a 220 miliardi di dollari. Il settore inizia ad andare in difficoltà e tu inizi a raccogliere meno, e soprattutto i tuoi soci iniziano a chiedere i soldi che hanno depositato di questa raccolta di soldi per finanziare la startup. Secondo errore, insomma. Secondo reato, sarebbe in Europa, penso anche in America. Cosa fai di questi soldi? Dove li investi? Sono soldi che tu raccogli per il breve termine, te li deposito, poi li riutilizzerò. Li investi a lunghissimo termine in titoli di Stato a lunga scadenza americani, guadagnando sulla differenza tra il breve con cui raccogli e il lungo su cui investi. Peccato che nel frattempo la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, inizia ad alzare i tassi di interesse, e quei titoli di Stato che hai comprato anni prima rendono sempre meno rispetto ai nuovi, e quindi acquisisci nel 2022, a fine 2022, su 91 miliardi investiti in titoli di Stato, il valore reale era 76 miliardi. Da lì la richiesta, appunto, di fare che cosa? Di vendere un portafoglio da 21 miliardi di dollari, e ha incassato di titoli già 2 miliardi di perdita solo su quello, chiede di aumentare il capitale, di raccogliere altri soldi, è un disastro, la banca salta per aria. Poi vedremo anche l'Europa. Intanto ringrazio Alessandro Platerotti, che ci sarà fra un attimo, però parto da... ringrazio il professor Angelo Baglioni, che insegna economia monetaria all'Università Cattolica di Milano. Buonasera, professore.
Buonasera.
Perché con lei vorrei partire adesso anche sull'Europa, perché sì. Non capisco perché, avendo noi regole molto diverse come Basilea 3, che ti impedisce di investire oltre il 10% in un settore, e di andare a prendere, raccogliere il denaro a breve, investirlo tutto a lungo, perché vengono penalizzati anche le nostre banche. Devo dire che sia Berlino ha detto monitoriamo la situazione con la Bundesbank, il ministro francese Le Maire ha detto non c'è rischio di contagio per le banche francesi, il ministero dell'economia e finanze, il ministro Giorgetti ha detto apprezziamo la rapidità delle autorità americane che ieri sera hanno garantito tutti i depositi di Silicon Valley Bank, anche quelli sopra i 250.000 dollari, il commissario europeo ha detto non c'è rischio di un contagio in Europa. Prima di chiederle perché secondo lei A non c'è un rischio e perché invece si sta vendendo in questo modo, cerco di rispondere a una domanda che molti mi fanno, ma perché il numero uno della Silicon Valley Bank è stato un tale pirla, per non dire, insomma, corsaro, per non dire bandito, da prendersi tutto sto rischio? Beh, intanto lui, che si chiama Greg Becker, che non sta più parlando dopo che ha detto andava tutto bene fino al primo di marzo, si è scoperto che ha venduto 3.600.000 dollari di azioni della sua società 2 settimane prima che l'azienda rivelasse le perdite su tutti gli investimenti in titoli di Stato americani. Per ora Becker non ha parlato di questo. E questo potrebbe essere la risposta alla domanda perché è stato così pirla. O meglio, la risposta ce la dà un grande classico, era il primo Wall Street, non il secondo, è la mitico discorso di Gordon Gekko.
L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità e l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Tel del Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America.
Qui torniamo all'elemento biblico, i peccati capitali. Allora, professor Baglioni, c'è un rischio di espansione, visto che noi abbiamo la regola di Basilea 3 per le banche più grandi e quelle vigilate, anche di una vicenda simile anche in Europa, e che cosa teme il mercato secondo lei?
Io credo che in Europa non sia possibile sostanzialmente che si crei una situazione come quella che si era creata in questa Silicon Valley Bank americana. Le regole europee, come anche lei ricordava, prevedono un limite alla concentrazione del rischio, la vigilanza è molto attenta sia sulle banche significative, quelle vigilate direttamente dalla BCE, sia su quelle meno significative, quindi per esempio nel caso italiano quelle vigilate da Banca d'Italia, c'è una vigilanza molto stringente su tutti i tipi di rischio, compreso quello di mercato o quello di tasso di interesse, al quale questa banca americana era molto esposta, avendo per l'appunto più di metà dell'attivo investito in titoli di Stato americani a medio-lungo termine, quindi molto esposta a un rischio di rialzo dei tassi di interesse di mercato che, tutti sanno, in finanza porta a una riduzione del prezzo dei titoli. Quindi non si capisce perché i manager di questa banca non abbiano, a partire da un anno fa e oltre, previsto, visto che
questa è la domanda strana, perché non è che la Fed ha iniziato 3 mesi fa all'improvviso, senza avvertire nessuno, a alzare i tassi di interesse. Dopo vari tentennamenti sia della Banca Centrale Americana che di quella europea, l'inflazione sarà a breve, così, verso febbraio, adesso vado a memoria, gennaio dell'anno del 2022, insomma, iniziano a capire che questa inflazione invece non è breve e parte tutta una mossa di rialzo dei tassi di interesse. Quindi non è un mistero che le banche avrebbero continuato a alzare i tassi, non si capisce perché lì non si sono posti il problema. Occhio, sì, esatto, che abbiamo 91 miliardi in titoli di Stato a lunga scadenza, inizierà a calare il loro prezzo, e quindi quei 91 miliardi, l'ultimo dato era che valevano 76 miliardi, cioè ci avevano già perso 15 miliardi, prego.
Sì, cioè la politica monetaria americana ha iniziato proprio un anno fa, nel marzo dell'anno scorso, con il primo aumento dei tassi, ma la strategia era stata annunciata e quindi è stato annunciato con anticipo il fatto che quell'aumento era il primo di una lunga serie, che come poi è avvenuto. Quindi in quel momento, se non prima, quella banca avrebbe dovuto alleggerire la propria esposizione a questo rischio. Invece non è stato fatto. Quindi lì chiaramente, oltre a un errore di gestione della banca, c'è chiaramente un problema di vigilanza che andrà chiarito. Penso che in Europa, stando appunto alla vigilanza molto stretta che viene fatta sia dalla BCE sia dalle autorità nazionali, cose di questo genere sia molto molto difficile che accadano. Dopodiché la reazione di oggi delle borse europee, che hanno molto penalizzato le banche europee, secondo me è una reazione un po' emotiva, insomma vedremo come andrà nei prossimi giorni. Forse i partecipanti ai mercati azionari europei non hanno anche fatto del tutto in tempo a metabolizzare la notizia di ieri sera, cioè il fatto che il governo americano ha dato questa garanzia totale su tutti i depositi di queste banche, questa che
no, ma sicuramente professore, vedo però che adesso Milano ha chiuso, aveva cercato, quando abbiamo iniziato il programma stava un po' recuperando, era almeno 3,20, adesso ha chiuso a meno 4, quindi calo c'è tutto. Londra, scusatemi, Francoforte ha chiuso con un meno 3, Parigi ha chiuso con un meno 3, Londra sta perdendo un meno 2,60 e Dow Jones, che aveva aperto in positivo, adesso è in parità. Quindi mi sembra che per ora si siano smorzati i tentativi di ridurre l'impatto. Allora, due cose, e tra l'altro vi do anche i titoli peggiori, che chiaramente sono bancari: Biper perde il 9,50, Unicredit il 9, Banco BPM l'8%, Mediolanum meno 7,70, Intesa meno 6,10%. Dicevo della Gran Bretagna, perché la filiale britannica della Silicon Valley Bank era quella più importante ed è stata venduta al gigante bancario britannico HSBC per una sterlina, lo ha dichiarato il tesoro britannico. Il problema è che molte imprese britanniche attive nel settore della tecnologia e delle scienze naturali sono a serio rischio dopo la chiusura della Silicon Valley Bank. Lo ha detto il ministro dell'economia britannico Jeremy Hunt, che ha detto che la banca californiana gestisce il denaro di alcune delle aziende più promettenti del Regno Unito, perché, come ricordavo, la banca investiva sì soprattutto in start-up, soprattutto di carattere tecnologico, ma non solo. Abbiamo citato prima il caso dei Vin, dove era la parte della Napa Valley, aveva dunque centinaia di depositi di centinaia di imprese vinicole della California, moltissimi erano i progetti anche di start-up legate alle rinnovabili, quindi non solo ai tech, per 3 miliardi 200 milioni di dollari per 1550 aziende. Da quello che capisco io però, professore, l'annuncio di ieri dall'amministrazione Biden dovrebbe mettere tranquilli, cioè loro hanno garantito che tutti i depositi anche sopra 250.000 dollari saranno garantiti.
Sì, infatti è stato la borsa americana, mi sembra che oggi tutto sommato abbia retto bene, quindi vuol dire che per ora la borsa americana ha retto, quindi vuol dire che almeno insomma negli ambienti americani si dà fiducia al fatto che questa garanzia del tesoro americano sia sufficiente quantomeno a proteggere tutte quelle imprese, per l'appunto, come lei diceva, che hanno investito la loro liquidità in questa banca. A questo punto sono protette da questo punto di vista.
Allora molti mi stanno scrivendo su questo, sulla protezione, magari c'è delle partecipazioni, non possiamo saperlo questo dal punto di vista una domanda però ce l'ho: non è che oggi vincano soprattutto le vendite allo scoperto? Allora, voglio dire, tu puoi vendere un titolo bancario per due motivi: o perché ritieni che sia esposto o che venga coinvolto nella vicenda Silicon Valley Bank, o perché anche lui in Europa non si può fare per legge, magari ritieni che possa avere delle partecipazioni, no, non lo so, e dici vabbè, o abbia fatto cose simili, oppure perché tu pensi che per via dell'effetto della Silicon Valley Bank il mercato andrà a vendere comunque i bancari e tu fa, con le vendite allo scoperto ti posizioni basso, cioè guadagni scommettendo sul calo del titolo, ma non perché pensi che i titoli bancari europei abbiano chissà che legame, ma semplicemente perché sai che vanno a vendere. È chiaro che questa seconda versione va a amplificare moltissimo le perdite. Quale delle due secondo lei?
Ma non lo so, onestamente. Certo la seconda è molto rischiosa, cioè se qualcuno sta appunto prendendo posizioni allo scoperto, scommettendo su un effetto contagio e quindi su un ribasso dei titoli bancari europei, potrebbe nei prossimi giorni pentirsi amaramente di questo, cioè è una posizione molto rischiosa, perché ripeto, dal punto di vista dei fondamentali al momento non vedo perché ci debba essere un contagio di questo tipo, cioè da questa banca americana alle banche europee. Quindi una scommessa di questo tipo è senz'altro molto rischiosa.
Eh sì, molti mi fanno notare che infatti la peggiore è la banca svizzera, che è Swiss, che appunto non ha regole europee. Dunque, quindi voi lo sapevate, col senno di poi siete fortissimi con la schedina del lunedì, ma guardi che io quando non so le cose lo dico. Il motivo per cui calano in questo modo così forte le banche europee e anche quindi le banche italiane può essere o che c'è qualcosa che non sappiamo e che saranno gli investitori di venture capital e allora vai a vendere, diciamo, su notizie, mettiamola così, oppure stai solo speculando sapendo che dopo quello che è successo ci sarebbero stati dei cali delle banche e tu inizi a dire vabbè, sapete che c'è, vendo allo scoperto per ricomprare appunto quando mi conviene e inizio a scommettere che non so, i titoli bancari perderanno tra il 5 e l'8% e vado a posizionarmi su quel livello. In quel caso non c'è nessun ragionamento su notizia, ma solo speculazione pura. Grazie anche al professor Angelo Baglioni. Andiamo su GR24, poi affrontiamo di nuovo il tema americano, che cosa potrebbe arrivare dall'America, e di nuovo il tema però anche europeo, perché abbiamo altri ospiti sempre sul doppio fronte. 349-238-6666 per sms WhatsApp.
La tagliatina di pollo, a me la fa sul forno da Elziera.
Piastra e non si discute.
La tagliatina, ma cotta lenta lenta.
Alla COP ci sono i prezzi pop.
Tagliatina sottile di pollo COP per tutti, a soli 6,99 euro al chilo. Da polli, allevati senza uso di antibiotici. Fino al 15 marzo. La COP sei tu.
Focus Economia.
Minuti. Allora, continuiamo a parlare di quello che è successo e soprattutto sul rischio, che personalmente non vedo, di rischio sistemico e quindi che si possa allargare la vicenda della Silicon Valley Bank all'Europa, fermo restando che la borsa oggi invece è andata a stravendere i titoli bancari, il calo. Allora, qualcuno mi chiede quanto ha bruciato oggi la borsa, a me non piace mai ricordarlo, mi sembra essere 291 miliardi, non mi piace ricordarlo perché non lo diciamo mai quando la borsa è cresciuta per settimane intere da inizio anno, quindi allora dovremmo dire ogni volta oggi la borsa ha creato 50 o 30 miliardi e oggi ne ha bruciati 291. Il punto, ricordo, è non tanto, spero di averlo spiegato bene, capire che cosa è successo. Investi tantissimo in un unico settore fatto di venture capital e quindi di capitali di rischio per sviluppare start-up, aziende nuove, idee, e sei straesposto lì, anche se era esposto anche in centinaia di aziende del vino, della Napa Valley, e anche su moltissimi progetti, 1550 aziende per 3 miliardi e 200 milioni su clima e sostenibilità, per esempio sulle rinnovabili, è lì che si teme di più. Addirittura il più colpito è il comparto del solare, dove la Silicon Valley Bank finanziava il 60% dei progetti di comunità energetiche, quindi era straconcentrata su start-up, nello specifico sulle rinnovabili, o startup di carattere tecnologico. E poi la ladrata, diciamo, perché da noi sarebbe un reato, di prendere questi 200 miliardi raccolti, arrivata a cogliere fino a 220, con più 200% negli ultimi 4 anni, cioè raccoglieva il 50% in media in più ogni anno, e investirli nella stragrande maggioranza in titoli di Stato americani a lunga scadenza. Quindi raccogli nel breve, investi nel lungo, la differenza è il tuo guadagno, perché sappiamo che il rendimento dei titoli a lungo è più alto di quelli a breve, ovviamente. Rende di più prestare soldi a qualcuno per 10 anni che non prestare soldi a qualcuno per un anno, perché è più alto il rischio e quindi ti devono offrire più soldi se vogliono il tuo prestito. Piccolo problema: nel frattempo la Banca Centrale Americana ha iniziato a alzare i tassi da un anno a questa parte, e quindi gli investimenti che avevi fatto in titoli di Stato americani a lunga scadenza perdono di prezzo, tant'è che il valore di a fine 2022 di un portafoglio da 91 miliardi di titoli di Stato, stragrande maggioranza americani a lunga scadenza, aveva un valore reale di 76 miliardi, quindi è risotto di 15 miliardi. Che cosa succede? Siccome adesso c'è difficoltà finanziaria anche le start-up, perché costa di più il denaro, e quindi molti di questi clienti hanno iniziato a chiedere i soldi alla banca, quelli che avevano depositato lì, come raccolti appunto dal venture capital, e la banca ha iniziato a non averne, ad andare sotto, e da lì l'operazione, prima di provare a vendere, a fare cassa, avere contanti, vendendo 21 miliardi di dollari di titoli di Stato americani, peccato che ha incassato una perdita da quasi 2 miliardi rispetto al valore che aveva in pancia. E allora ha proposto di fare un aumento di capitale, cioè di raccogliere soldi sul mercato da 2 miliardi 250 milioni, e lì è saltato tutto il banco. E ricordo che da marzo scorso, da un anno fa, i tassi di interesse della Banca Centrale Americana sono aumentati di 450 punti, cioè del 4,50%, e quindi insomma diventa anche più difficile investire in startup, perché te costa di più. Allora, Moria Longo ci ha raggiunto in collegamento, ci sta lavorando tutto il giorno. Buonasera Moria, del Sole 24 Ore, la voce, la firma.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, la domanda, avendo capito che cosa non ha funzionato, avendo anche ricordato che è vero che Biden ha annunciato ieri sera che tutti i depositi saranno garantiti, non solo quelli fino a 250 mila dollari, quindi anche quelli di molte aziende, di molte start-up, con un rischio però che si vede, te lo lascio come spunto, perché sappiamo che c'è molto scetticismo nel garantire tutto. Perché? Perché uno può temere che a questo punto cali il senso del rischio. Cosa voglio dire? Che se c'è il precedente in cui hai garantito tutti i fallimenti, tutti i depositi di questa banca, qualcuno può essere tentato e pensare, vabbè, io posso prendermi che rischio voglio, tanto male che vada, garantisce in ultima istanza lo Stato americano. Cioè il moral hazard, come lo chiamano gli americani, può aumentare il rischio che tu ti accolli. Però vorrei capire se ti risulta appunto che tutto il crack sia nato da troppa focalizzazione in un settore e troppi investimenti a lungo termine, in un mercato in cui Trump aveva portato la vigilanza per le banche che sono troppo grandi per fallire, da 50 miliardi di asset di investimenti a 250, facendo una cavolata, perché questa banca ne aveva 220, quindi era sotto il livello di vigilanza americana. E B, poi Moria, perché si va a vendere anche in Europa? Prego.
Allora, hai detto correttamente, il crack di questa Silicon Valley Bank è legata a un business molto specifico che hai descritto in maniera perfetta, di questa specifica banca. Hai anche detto giustamente che questa specifica banca aveva dei vincoli prudenziali, per esempio quelli sulla liquidità, che non sono quelli che hanno le banche più grandi, perché Donald Trump nel 2018, per favorire il finanziamento all'economia, aveva rilassato le regole per banche piccole, e per piccole, come hai detto tu, intendeva quelle dai 250 milioni di asset in giù.
Miliardi,
signore. E questa banca rientrava ovviamente in questa categoria. Quindi un po' il rilassamento delle regole che hanno permesso a questa banca di fare cose che banche più grandi non potrebbero fare. E un po' un business molto specifico di questa banca ha creato questo crack. E ovviamente in un contesto in cui i tassi sono saliti. Le banche europee sono un altro mondo. Le banche europee innanzitutto non hanno un business così, almeno nella stragrande, magari ci saranno piccoli casi, ma nella stragrande maggioranza non hanno business così concentrati su un unico settore.
No, anche perché se non ricordo male, Basilea 3, beh, a cui partecipa anche la Svizzera, mi correggo, prima ho detto Credit Suisse, e anche la Svizzera nei paesi che aderiscono a Basilea 3, se non ricordo male non ti lascia la possibilità di investire oltre il 10% in un unico settore, giustamente.
Ci sono regole molto stringenti, molto più stringenti in Europa rispetto all'America, ed è il motivo per cui tanti anche a livello politico protestano sulle regole bancarie europee, però questa è una parentesi. Per cui sì, in Europa non ci sono banche così concentrate su un unico settore, tra l'altro su un unico settore così volatile e così rischioso come quello del tech, del venture capital, delle start-up, quindi il settore molto, diciamo, molto promettente ovviamente, ma anche molto rischioso.
No, ma si chiama capitale di ventura perché è un'avventura, come direbbero i latini, cioè nel senso è un rischio, un'avventura che tu ti prendi per finanziare un'idea, un progetto, alcuni vanno in porto, altri no, esistono fondi che fanno solo questo, ma se tu concentri tutti i tuoi depositi e poi anche i prestiti solo su chi si prende questi rischi, è ovvio che sei molto più volatile. Veniamo alle europee invece, scusami.
Questa è la prima differenza. Quelle europee non sono così concentrate, soprattutto su un settore come quello tecnologico. Sappiamo tutti, in Europa non abbiamo
si chiamava Silicon Valley,
appunto, un po' più di start-up anche in Europa, però questa è la prima differenza. Seconda differenza, quella era una banca che aveva i depositi, in gran parte, cioè i depositi, i conti correnti erano in gran parte delle società appunto della Silicon Valley, tecnologiche e così via, e quindi erano depositi molto grandi. In America i depositi sono garantiti fino a 250.000 euro. Tenete conto che di tutti i depositi di questa banca solo il 5% rientra nella categoria dei 250.000 euro. Questo perché erano solo società che depositavano i soldi, gran parte società che depositavano i soldi in questa banca, e quando una società deposita i propri soldi su un conto corrente deposita ovviamente milioni o addirittura centinaia di milioni.
Allora un ascoltatore, More, guardi che il problema più che la concentrazione degli attivi, cioè dove hai messo i tuoi soldi, era la mancanza di garanzie sui passivi, che può sembrare una cosa tecnica, ma c'è un po' di differenza, Moria.
Sì, ci arriviamo, però iniziamo. Stavamo appunto dicendo, cioè il fatto che i depositi là sono in quella banca erano principalmente di aziende, quindi le aziende, quando un'azienda ritira tutti i propri depositi, ritira milioni.
Esatto.
In Europa il gran parte dei depositi sono, cioè anche le famiglie hanno depositi in banca e conto corrente, e quindi è molto più parcellizzato, per cui che ci sia una corsa allo sportello così forte, violenta e improvvisa, deve succedere qualcosa di molto grave. Quindi questa è la seconda differenza. La terza differenza l'hai detta tu, è quella della regolamentazione in Europa, ma anche negli Stati Uniti per le banche più grandi. Dal crack di Lehman Brothers ad oggi le banche hanno avuto una normativa molto più stringente, molto più che l'ha imbrigliato le banche in regole molto severe, che sono state di fatti proprio per quello criticate, e quindi la situazione delle banche europee è completamente diversa. Certo è che c'è un problema, un punto, e questo è per questo che il mercato si è un po' spaventato. Il punto è questo: il mondo finanziario, e non parlo di quello bancario perché secondo me il problema è più fuori dalle banche, però poi ci arriviamo, il mondo finanziario si è costruito negli ultimi 15 anni in un contesto di tassi a zero, addirittura tassi negativi. Questo ha favorito il ricorso all'indebitamento delle imprese e degli stati, e ha costruito una impalcatura finanziaria che viveva bene, stava in piedi in un mondo in un ecosistema, diciamo, di tassi a zero. Dal momento in cui l'ecosistema cambia, i tassi non sono più a zero ma sono improvvisamente saliti e siamo andati in un altro mondo, il mercato si domanda quanto questa impalcatura possa reggere. Questo il problema effettivamente c'è. Però secondo me, ma poi non è secondo me, perché questa cosa l'ha detto il Fondo Monetario, l'ha detto il Financial Stability Board, il problema principale non sta tanto nelle banche, nel sistema bancario, che ripeto è stato iperregolamentato negli ultimi anni. Il problema principale sta nel mondo cosiddetto shadow banking, cioè sistema bancario ombra, quel mondo di fondi, di fintech e di società che hanno fatto attività bancaria ma non hanno le stesse regole prudenziali delle banche. Allora il problema è sempre stato individuato più in quest'altro mondo, in quello dello shadow banking piuttosto del sistema bancario. Oggi c'è un effetto contagio, perché il mercato ha visto questo crack improvviso di una banca che fino a 3 giorni prima tutte le grandi banche d'affari consigliavano di acquistare le azioni di questa società. ha visto un improvviso crack e il mercato ha iniziato a dire, non è che altre banche iniziano a fare la stessa cosa. Allora è possibile, nulla è impossibile, però diciamo che la situazione delle banche, delle altre banche grandi negli Stati Uniti, ma anche di tutte le banche europee, è completamente diversa. Quindi da qui arrivare a un crack sistemico come è accaduto dopo Lehman Brothers, secondo me ce ne passa. Detto questo, il rialzo dei tassi ovviamente in un contesto finanziario così tirato qualche problema lo può creare, ed è questo il motivo per cui per esempio il mercato inizia a pensare che la Federal Reserve negli Stati Uniti non alzerà più i tassi come diceva di fare.
Allora, se ho ben capito, perché voglio mettere un po' di ordine su questo, allora tu dici, attenzione, le nostre banche, grazie a Basilea, non possono fare, fine, quello che ha fatto la Silicon Valley Bank. E poi noi abbiamo anche molti correntisti, questi lavoravano solo con le start-up, diciamo, o con i fondi di venture capital. Però, tant'è che il 56% dei prestiti della Silicon Valley Bank andavano a società di venture capital e private equity. Questo è il tema delle passività, cioè non solo gli attivi, ma anche come ti sei coperto dei passivi, delle passività. Però tu dici, attenzione, il problema è che il rialzo dei tassi ha spiazzato tutto quel mondo che ormai lavorava concedendo facilmente liquidità, perché i tassi erano a zero. Lo spiego, se il denaro costa zero hai molta facilità nel darlo, tanto costa zero. Altra cosa è soprattutto rende zero, quindi magari lo presti a qualcuno nella speranza che ti dia un ritorno un po' più alto. Quando il denaro inizia a costare, e siamo appunto al 4,5% 5% negli Stati Uniti, allora hai più difficoltà anche a prestarlo, e quel meccanismo di facile liquidità si inceppa, e questo può creare il problema. Domanda, Moria, intanto tu sembri, tra virgolette, giustificare il mercato oggi, cioè più che vendite ribassiste il timore che qualcos'altro possa capitare. E aggiungo a questo, ma non è che il mercato teme anche che lo stesso problema sugli investimenti a titoli di Stato, che poi perdono di prezzo nel momento in cui aumentano i tassi di interesse, ce l'abbiano anche le banche europee?
Allora, sì, questo è un pensiero del mercato, ma anche questo secondo me è un pensiero un po' sbagliato, un po' fuorviante. Perché cos'è successo alla Silicon Valley Bank? Allora, qua è una cosa un po' tecnica, ma va detta. Le banche, quando comprano titoli di Stato, possono inserirli in varie parti del proprio bilancio. Una parte che si chiama held to maturity, sono i titoli che tieni fino alla scadenza. Quelli non li devi svalutare. Se perdono valore durante la vita del titolo, certo, li lasci al valore a cui li ha comprati, perché nel bilancio dici questo titolo lo terrò fino alla scadenza. Altro discorso, i titoli che tieni invece per la vendita, e quelli li devi svalutare ogni 3 mesi a seconda di come vanno, svalutare o rivalutare a seconda di come vanno i prezzi. Cosa è successo alla Silicon Valley Bank? Lei aveva tutti i titoli, o gran parte dei titoli, almeno quelli che ha venduto, nella parte del bilancio che held to maturity, cioè quelli che non
che avrebbe dovuto tenere fino alla scadenza.
Bravo. Per cui cosa è successo? Dovendoli vendere all'improvviso, in un colpo solo si è presa tutte le perdite che non si era presa nel 2020, certo, nel 2022. Cioè se l'è presa tutte in un giorno, quei 2 miliardi di cui parlavi
cioè,
prima.
Cioè se le avesse portate a scadenza non perdeva un euro, perché no, aveva 91 miliardi a bilancio e arrivavano a scadenza. Siccome hai dovuto venderli perché la gente ha iniziato a chiederti i soldi, diciamola tutta, perché c'è maggiore difficoltà a finanziarsi, hai dovuto vendere una parte, e si è calcolato che insomma hai perso 2 miliardi su una cessione di 21 miliardi, ma di quei 91 che avevi, se dovessi venderli tutti, o avessi dovuto venderli tutti, ci perdevi 15 miliardi. Ho capito benissimo questo. Mi dici una battuta, perché ho anche il professor Bruni che sta aspettando, se il problema di quella banca è stato più, non tanto i rischi sulle attività, cioè gli investimenti fatti, ma la mancanza di coperture sulle passività possibili?
Allora sì, nel senso la banca ha fatto una serie di errori in generale sugli attivi, sui passivi, si è costruita un business molto redditizio ma che aveva grandissimi rischi, quindi assolutamente sì, il problema stava da entrambe le parti, negli attivi e nei passivi, come prestava e come utilizzava i soldi. Per cui il fatto che aveva tutti i conti correnti a imprese, quello non era un business molto sbilanciato e quindi ha sofferto. Ripeto, le banche europee sono tutta un'altra cosa. Poi non sto dicendo che non abbiano rischi, ce li hanno, ma rispetto al mondo di post Lehman Brothers le banche sono molto cambiate, sono molto ristrutturate, quindi nulla è impossibile, ma diciamo che da qui a pensare che un crack come quello di Silicon Valley possa creare uno tsunami globale come quello che creò Lehman Brothers, secondo me ce ne passa e come.
Allora, giro la stessa osservazione anche al professor Franco Bruni, che insegna economia internazionale all'Università Bocconi di Milano. Buonasera, professore.
Buonasera.
La domanda che tutti ci facciamo, appunto, la spiegazione spero l'ho data tre volte sul perché questa banca è fallita, l'errore di Trump nel portare a 250 miliardi il livello degli asset bancari da vigilare, non a 50 miliardi, e così. E lei concorda con More, cioè c'è stata una reazione perché era di nervosismo, anche un po' di panico nel dire oddio, adesso non è che arriva qualche altra sorpresa in Europa, i tassi sono saliti, c'erano modelli di business che si basavano su tassi a zero, era facile prestare denaro, magari qualcun altro in pancia anche dei titoli di Stato, ma insomma, oppure, quindi una reazione anche molto emotiva oppure molta speculazione?
No, avete detto tutto molto bene e sono d'accordo con tutto. Se avessimo tempo potremmo andare in alcuni dettagli e capire quali altre bombette ci sono in giro. Io però vorrei ricordare con lei che quando ci sentiamo, credo ormai da 10 anni, io credo che nessuna volta ho saltato di dire che se andavano avanti a tenere i tassi bassi e continuare a fare quantitative easing e rovesciare liquidità nel mondo, sarebbero andate a finire nei guai non solo con l'inflazione ma anche con le crisi finanziarie. E questi sono i segni di scricchiolio. Abbiamo tanti strumenti per combatterle. Possiamo avere fiducia nel fatto che, come avete detto voi, oltretutto la situazione è diversa da quella del 2008, ma stiamo entrando in un periodo di difficoltà dovuto al fatto che le politiche monetarie sono state irresponsabilmente troppo a lungo espansive per tanti anni. Questo è il problema, che ha creato tantissimo, da quello che diceva sui tassi di interesse bassi che hanno portato a prendere rischi. Certamente, ma la gente ha preso ogni tipo di rischio, e ci sono tanti rischi che ancora non si vedono, perché in America ci sono tantissimi fondi chiusi che hanno in attivo dei titoli di società che sono società, diciamo, high tech, che il cui valore dipende molto dallo sconto dei profitti futuri. I profitti futuri sono molto, molto lontani e sono valutate perché i tassi di interesse sono molto bassi, ma con i tassi di interesse più alti il valore di queste cose cade, e siccome loro non rivalutano, non fanno il reappraisal del prezzo, non fanno, diciamo, quello che da noi è obbligatorio, è tutto questo tipo di società, e insomma questi qui sono delle perdite nascoste che prima o poi salteranno fuori. Quindi troveremo il modo di fix the problem, ma ci siamo cacciati in un guaio, e adesso non solo abbiamo l'inflazione ma abbiamo anche la crisi finanziaria. Io facevo una scommessa una volta con un amico importante, che non posso dirle chi è, che se ne intende molto, abbiamo scommesso se veniva prima l'inflazione o la crisi finanziaria. Io dicevo l'inflazione, lui la crisi finanziaria, ho avuto ragione io, ma diciamo per poco, perché...
Belle serate da guffi che fate, professore. Senta, mi dica, no, parte le battute, ma mi dica una cosa da questo punto di vista, per concludere, lei ritiene, come buona parte del mercato, che a questo punto la banca centrale, a partire da quella americana, la Fed, questa settimana importantissima, e anche le BCE forse staranno più attente nel continuare il rialzo, perché se qua c'è il rischio che scricchioli chi appunto ha comprato titoli e non sta adeguando il prezzo, adesso la dico male, e quindi stia nascondendo un po' di perdite, lei ritiene che questo creerà maggior cautela nelle banche centrali, sì o no?
Tutte e due le banche discuteranno a lungo questa cosa, e non vorrei essere fra chi ha responsabilità di decidere, perché è molto difficile, perché da un lato quello che dice lei è vero, cioè alzando i tassi, continuando a alzare così i tassi, potrebbe dare l'idea che si vuole far saltare tutto, ma dall'altra parte se si frena troppo è lo stesso, perché la gente dice ma allora l'inflazione continua, i tassi di interesse rimarranno alti ancora di più e quindi le crisi continuano. Quindi io sono molto preoccupato soprattutto per la comunicazione che daranno, cioè
aiuto.
La decisione sarà difficilissima e quindi sarà molto importante che la comunichino con grande chiarezza in modo tale che i mercati si vengano tranquillizzati e non esasperati.
Allora, nel ringraziare Morellongo, chiedo al professor Bruni, ma era Rubini il suo amico? No, perché quanto gufo.
Sì.
Era quello con... No, vabbè, dai. Non lo voglio sapere. Grazie anche al professor Franco Bruni, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.
Per il lavoro che ami, c'è un'energia che ama il tuo lavoro. È l'energia di Repower, efficienza energetica e mobilità elettrica per la tua azienda, elettricità e gas inclusi. Repower, l'energia che ti serve.